Musei d'Italia, un viaggio da nord a sud, di Annarita D'Ambrosio e Adriana Fracchia.
Buone feste a tutti da Annarita D'Ambrosio, un omaggio agli ascoltatori, questo speciale vuole essere proprio questo, un omaggio perché andiamo in giro per musei nelle città d'arte, stracolme in questi giorni. Ovviamente non me ne occupo da sola, ma ne parliamo con chi ne sa più di me. Accanto a me c'è Adriana Fracchia. Adriana.
Ciao Annarita, un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto un augurio di buone feste anche da parte mia. Sì, oggi parliamo di musei.
Adriana, quali sono stati i più visitati?
Allora Annarita, sono stati anzitutto il Colosseo con oltre 6 milioni e mezzo di visitatori, seguiti dagli scavi di Pompei, gli Uffizi con quasi 2 milioni di visitatori, poi le gallerie dell'Accademia di Firenze, Castel Sant'Angelo, il circuito museale Boboli Argenti, il Museo Egizio di Torino, la Venaria Reale, la Galleria Borghese e la Reggia di Caserta.
Bene, allora noi iniziamo il nostro viaggio, partiamo dal nord, poi scendiamo tutto lo stivale, partiamo da Milano, Milano che grazie ad Expo è risultata sicuramente una delle città più dinamiche. Questo viaggio, Adriana, ci consente anche di tracciare un bilancio delle nuove direzioni dei principali musei italiani, i 20 direttori che, lo ricordiamo, vennero selezionati a fine agosto 2015 con una procedura internazionale prevista dalla riforma Franceschini. Una ventata di novità importante. Adriana, partiamo dalla Pinacoteca di Brera, che da un anno è diretta da un canadese britannico, James Bradburn.
Sì, direi che è un'ottima scelta, Annarita. Ricordiamo infatti agli ascoltatori che si tratta di una galleria nazionale d'arte antica e moderna che raccoglie i capolavori di artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX secolo. Nel 2014 la Pinacoteca di Brera è stata il 21esimo sito statale italiano più visitato e nel 2015 il numero è cresciuto ancora di più, i visitatori sono stati più di 285.000. Il direttore James Bradburn dice di avere due missioni da portare avanti, quella di riportare Brera nel cuore di Milano e quella di riportare i visitatori nel cuore del museo. E per fare questo si ispira al concetto di grande Brera dell'ex soprintendente Franco Russoli, come mi ha spiegato in questa intervista.
Cosa dobbiamo fare nei prossimi 3 anni a Brera? E questo si declina in due grandi linee. La prima linea è di rimettere Brera nel cuore della sua città. Fisicamente Brera è l'epicentro di Milano, è due passi a piedi dalla scala del piccolo, è nel centro, però è un po' dimenticato, un po' perso, un po' sì, manca un po' adesso in il cuore. La città è cresciuta diversamente, ci sono le fondazioni Prada, le altre fondazioni, le Anga, Bicocca. Brera sembra un po' dimenticato. Dobbiamo riproporre, rimettere Brera nel cuore della città e questa è un'operazione veramente di riprendere la visione di Franco Russoli degli anni 60-70. Lui ha parlato della grande Brera, ma ovviamente negli ultimi 10 anni la grande Brera è divenuta quasi una frase per descrivere un'operazione un po' banale di immobiliare, di inviare gli studenti nei caserme o nel Porto Vicenza, io non so dove, però infatti la grande Brera non era un'operazione immobiliare. La visione di Franco Russoli, uno dei più brillanti del soprintendente di Brera, era che la Brera divenga il cuore pulsante di Milano e che il catalizzatore di tutto il quartiere di Brera. Quindi la prima parte del promesso è di rimettere Brera nel cuore di Milano, riqualificando il cortile napoleonico, riqualificando l'entrata dell'orto botanico e l'osservatorio all'altro lato e di nel 2018 di spostare la collezione Iesi, la collezione Vitale, che sono le due grandi collezioni dell'arte moderna milanese, in il Palazzo Citterio per completare la visione vera della grande Brera di Franco Russo. Secondo promessa è di rimettere il fruitore, il visitatore al centro del nostro lavoro, di rimettere il visitatore in grado di accettare, di sentire, di essere trasformato che tutto che l'Africa ha da offrire.
Adriana, ma quali sono stati i primi passi che ha compiuto Bradburn?
Ha allestito il primo dialogo tra il Perugino e lo sposalizio della Vergine di Raffaello, mai visti insieme prima. Poi ha allestito un secondo dialogo tra il Cristo morto di Mantegna e l'opera omonima di Annibale Carracci e di Orazio Borgianni. E infine ha allestito un terzo dialogo dedicato al Caravaggio. Questa è stata definita un po' la mostra della discordia, sarà in programma fino al prossimo 5 febbraio ed è esposta la tela di Giuditta che decapita Oloferno, un'opera ritrovata 2 anni fa nella soffitta di una villa a Tolosa in Francia, che ha un'attribuzione ancora incerta al Caravaggio. Il quadro viene mostrato per la prima volta qui a Milano ed è un'occasione davvero interessante comunque per mettere a confronto un vero Caravaggio, che è quello di proprietà di Brera, La cena di Emmaus, capolavoro riconosciuto del Merisi, e proprio con questo dipinto che ha diviso gli studiosi. E ora invece, Anna Rita, vorrei farti sentire cosa pensa lo storico dell'arte Philippe Daverio della Pinacoteca di Brera di Milano.
Quel simpatico James Bradburn, che è arrivato un po' che sembra un personaggio uscito da Stanioglio, perché è grande, parla con l'accento anglosassone, però ha una passione per la vitalizzazione, e vitalizzare i musei è fondamentale. Adesso solo il fatto che Brera abbia cominciato a cambiare le pareti, il colore delle pareti, che oltre al colore delle pareti si sono un po' riordinate le collezioni, per cui il visitatore entra e magari si ricorda anche una connessione fra l'ambiente e le cose che ha visto, non è più quella teca un po' anonima, infinita, dove solo lo specialista di storia dell'arte alla fine riusciva a distinguere le cose che vedeva. Adesso anche il pubblico normale, il pubblico curioso, anche il pubblico attento, trova una sorta di rispondenza.